Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 14, versetti 15-21. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi invece lo conoscete, perché egli sta presso di voi e resterà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e stormi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Thank you.
questi pochi versetti del brano evangelico di Giovanni che abbiamo ascoltato sono scritti all'interno di due confini, l'inizio e la fine del brano sono nient'altro che una ripetizione dell'insegnamento costante di Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e poi ancora, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Dunque vuol dire che dobbiamo intendere il brano tenendo conto proprio di questa espressione che si ripete, è annunziata all'inizio ed è ripetuta alla fine. E di cosa si tratta? Si tratta di una verifica della autenticità dell'amore. Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di restare nell'amore. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nell'amore. Se fa questa richiesta, rimanete nell'amore, probabilmente la fa perché mantenersi nell'amore non è una cosa scontata, non è una cosa facile. Nel contesto di questi discorsi di addio, Gesù è anche consapevole della difficoltà per i suoi discepoli di mantenersi nell'unità fra di loro. E perciò questo desiderio che i suoi discepoli si mantengano in unità fra di loro diventa oggetto di una sua preghiera molto precisa al Padre. Padre, ti prego che siano uniti. Ut unum sint. E anche all'interno di questa preghiera si deve concludere che non è così facile riuscire a mantenersi nell'unità, nonostante che tutti e 12 o tutta poi la comunità dei discepoli abbia ricevuto da Gesù questa indicazione di vita, sappiamo che la storia sia delle comunità originarie sia delle comunità che poi si svilupperanno nella storia fino ai nostri tempi ci dimostra la difficoltà di queste due cose, cioè di mantenerci nell'unità ma anche di vivere nella gabbia. Questa è la constatazione. Di fronte a questa constatazione possiamo avere due atteggiamenti diversi. Il primo atteggiamento è quello che ci spinge a proseguire a lavorare per l'unità, nonostante che le apparenze ci dimostrino la mancanza di questa unità all'interno dei discepoli di Gesù. E secondo, la convinzione profonda che potremmo restare anche nell'amore. Ci sono però delle condizioni perché si realizzano questi due modi di essere uniti e concordi. La prima può essere risolta in un approfondimento della conoscenza e dell'amore reciproco che da sempre all'interno del mondo di Dio c'è tra il Padre e il Figlio e tra il Figlio e il Padre. Il Padre si è dato tutto al Figlio, il Figlio si è dato tutto al Padre e simultaneamente si è dato tutto a noi, ma la constatazione di questa circolarità d'amore è data dal fatto che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Ora, per rispondere al primo problema, come mai è così difficile che i discepoli riescano a vivere nell'unità? Si può rispondere anche riferendosi a ciò che Gesù stesso nel Vangelo di Matteo ha rivelato come presupposto per essere esauditi. Lui vuole in tutti i modi che siano una cosa sola, e però proprio perché possa essere esaudita questa preghiera, Gesù nel Vangelo di Matteo pone come condizione la concordia. Sembra quasi una tautologia. Non sono uniti perché gli manca la concordia, e però se c'è la concordia allora viene realizzata o viene esaudita la preghiera di Gesù. Se vi accorderete a chiedere qualunque cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la concederà. E dunque questo significa che la nostra preghiera è certamente esaudita se c'è la concordia, ma secondo la spiegazione di altri padri molto più scesi in profondità, siccome il Padre ascolta sempre la preghiera del Figlio, noi nella fede non possiamo dubitare che il Padre non abbia esaudito la richiesta del Figlio relativa alla nostra unità, ut unum sint. E qui nasce l'interrogativo: come mai? Da una parte dobbiamo riconoscere nella fede che siccome il Padre esaudisce sempre la preghiera del Figlio, questa richiesta del Figlio, che perché noi siamo una sola cosa, è inevitabilmente esaudita, e nonostante tutto noi nella storia constatiamo non solo la diversità, ma addirittura la separazione, la contrapposizione tra i diversi discepoli del Signore. Che cosa è accaduto? Che da una parte dobbiamo inevitabilmente dire, se ci crediamo fino in fondo, che la preghiera del Figlio è stata esaudita dal Padre, e quindi che sostanzialmente c'è un'unità all'interno di tutti coloro che credono nell'unico Signore Gesù, e dall'altra la constatazione storica ci mette non solo di fronte alla diversità, ma addirittura alla separazione, la divisione, la contrapposizione, la lotta, perfino la lotta degli uni contro gli altri. Questo è un interrogativo aperto. Dobbiamo tentare adesso di parlarne fra di noi, di approfondire questa apparente contraddizione e chiederci perché succede questo. Una soluzione può essere quella che ho ricevuto io quando venne Giovanni Paolo II al nostro istituto orientale e ci disse: no, Gesù è stato senz'altro esaudito e quindi tutti i battezzati sono l'unico corpo di Cristo perché sono stati immersi tutti nel nome del Signore Gesù, e quindi dobbiamo trovarci in questa affermazione tutti, in quanto battezzati nell'unico nome di Gesù Signore. Tutti i cristiani non possono fare a meno di riconoscersi dentro l'unico corpo. Quindi c'è un'unità della Chiesa che a noi può non apparire nella, diciamo, sua esteriorità, ma che di fatto c'è. Come mettere d'accordo questa affermazione dell'unità nel corpo di Cristo di tutti i battezzati con la constatazione storica che tutti i battezzati non si ritrovano esplicitamente all'interno di quest'unico corpo, ma come ho detto prima, si spaccano fra di loro, si contrappongono fra di loro e si fanno guerra fra di loro. Giovanni Paolo II disse: io non capisco perché succeda questo, ma voi teologi, che che siete stati chiamati a spiegare queste cose incomprensibili, dovete studiare di più per mettere insieme l'unità nella distinzione. L'unità nella distinzione. Cioè, distinzione non è divisione, distinzione non è separazione, distinzione non è neppure diversità sostanziale, tantomeno distinzione è guerra reciproca. Che cosa significa essere uniti e nello stesso tempo riconoscersi come distinti? Questo è il frutto che vi deve arrivare, diceva lui, nell'esercizio della vostra missione di teologia. Avete ricevuto il dono dello Spirito Santo per cercare di capire come mai c'è questo paradosso all'interno della storia dei discepoli di Gesù. E da allora cominciarono a essere evidenziati i cosiddetti elementi non teologici della separazione. E elementi non teologici della separazione, della contrapposizione, possono essere individuati nel nazionalismo, per esempio, nella presunzione di avere una cultura superiore a quella dell'altro, e poi soprattutto nel sentirsi il dovere di difendere a spada tratta la propria convinzione della verità. Tutti elementi che, da partire dal Concilio Vaticano II, ho detto, io adesso ho proposto anche questa convinzione di Giovanni Paolo II, hanno costituito gli interrogativi di ogni incontro ecumenico, sia bilaterale, sia multilaterale, sia interno alla stessa confessione di fede. A partire dalla Chiesa Cattolica. All'interno della stessa Chiesa Cattolica sappiamo benissimo che per quanto tutti ci ritroviamo all'interno dell'unico corpo della Chiesa di Cristo definita cattolica, poi c'è molta differenza fra un'estrema destra, lo chiamiamo così per capirci, e un'estrema sinistra. Ma c'è anche molta differenza all'interno di una condivisione o meno della propria cultura con quella di un altro. E quindi le dinamiche di separazione hanno accompagnato tutta la storia, anche della Chiesa Cattolica. Pensate a ciò che sta succedendo nei rapporti fra, diciamo, l'autorità espressa da Roma e dalla sua curia romana e ciò che viene espresso in Germania con questo sinodo dei vescovi e dei laici che pretendono di fare determinate scelte non condivise dalla curia romana. Ma questo è soltanto un esempio, perché di esempi di questo tipo ne sono stati presentati tantissimi altri, alcuni sono rientrati, nel senso che passato il momento di crisi poi di fatto sono stati riassorbiti questi movimenti all'interno dell'unità centrata intorno al Vescovo di Roma. In altre situazioni invece ci sono state delle insistenze tali che hanno portato o allo scisma o qualche volta anche a ciò che noi chiamiamo eresia. Allora, come mettere insieme queste cose? La risposta che in genere viene data adesso è che il discorso di Gesù è un discorso escatologico, cioè significa che certamente fin da ora, grazie all'esaudimento della preghiera di Gesù da parte del Padre, c'è già un'unità. E questa unità si esplicita nel riconoscimento della validità di chiunque è stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi c'è un già. Però questo già è aperto a un non ancora, e questo non ancora, a secondo delle sensibilità, viene spostato in avanti fino alla convinzione ormai piuttosto maggioritaria che questa unità si avrà soltanto al ritorno del Signore. Mettere le cose in modo come quello che abbiamo cercato di sintetizzare significa anche cercare una risposta all'interno di situazioni di belligeranza che ci sono tuttora nella Chiesa. La guerra tra russi e ucraini non è una guerra che mette fuori gioco l'aspetto religioso, anzi, proprio l'aspetto religioso spesso viene motivato come ragione, tutto sommato, inevitabile di una guerra. Quando Cirillo di Mosca dice che è una guerra metafisica, significa che lui si richiama proprio a questa incapacità di comprendersi all'interno degli stessi membri del corpo di Cristo. E sono membri che non si distinguono soltanto per nazionalità e per rito, ma si distinguono proprio all'interno della propria appartenenza totale. Per cui si identifica il russo con l'ortodosso, e dunque chiunque sia russo deve essere anche ortodosso e viceversa. E non solo, ma poi la definizione stessa di russo è una definizione di tipo culturale. E non si tiene conto neppure che perfino all'interno della stessa cultura poi ci possono essere delle divisioni, delle separazioni e anche delle contrapposizioni fino alla guerra. Sono interrogativi molto seri, che non possiamo fare a meno di porci. Qual è la risposta che ci viene data dal Vangelo? Allora, la risposta che io ho intuito che si debba dare a partire dal brano che abbiamo ascoltato sta tutta nell'affermazione iniziale e nell'affermazione finale del brano che abbiamo ascoltato. Rileggiamo questa affermazione che l'Evangelista mette in bocca a Gesù: se mi amate osserverete i miei comandamenti. E poi di nuovo: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Allora, ci sono degli elementi molto importanti in questa affermazione. L'interrogativo è l'autenticità dell'amore. Chi è che può essere sicuro che il suo amore verso Dio, adesso in questo caso, verso Dio, è un amore autentico? Non è un amore, cioè, ad usum delfini, non è un amore che mette al primo piano il proprio soggettivismo, ma è un amore come quello che ci ha insegnato Gesù, perché qui c'è la parola proprio agape, agapà. Dunque, se mi amate, cioè se avete ricevuto bene il messaggio dell'amore, un amore che in quanto tale è amore gratuito, non è amore di filia, di amicizia, non è amore parentale, di carne e sangue, ma è un amore che mette fuori dalla sua definizione, sia il riferimento nazionalistico, se volete, o la carne al sangue, sia il riferimento alla reciprocità che è propria dell'amicizia. È un amore che va oltre le sue definizione di amore parentale, ed è un amore che va oltre le sue definizioni di amore che chiede la reciprocità. Si tratta infatti di un amore assolutamente gratuito, come quello che il padre ha manifestato dandosi tutto al figlio e come quello che il figlio ha manifestato dandosi simultaneamente tutto al padre e a noi. Dunque, questa è la prima affermazione. Per poter verificare se la nostra cosiddetta caritas, il nostro amore, è un amore autentico, dobbiamo liberarlo dai riferimenti necessari alla carne, al sangue e dai riferimenti abituali della reciprocità. E come si riesce a entrare dentro questo modo nuovo di concepire l'amore? È la seconda affermazione. Se mi amate vuol dire che osserverete i miei comandamenti. E qui sono due parole che devo chiarire. Osserverete, qui c'è il verbo tereo, che significa custodirete con delicatezza, con premura, proprio come un bambino che viene custodito nel grembo della mamma, come Maria custodiva nel suo grembo le parole dell'angelo. Quindi non si tratta di una verifica di tipo giuridico-moralistico, l'osservanza intesa come esecuzione di un comando e meno ancora come sottomissione ad un comando. Ma qui l'osservanza di cui si parla è la tereo, è la teresa diremmo noi in italiano, cioè la capacità di non smettere mai di pensare al bambino che sta crescendo nel tuo grembo. Questo è tereo. Dunque la verifica viene anzitutto dal tereo. E bisogna custodire che cosa? Dei comandi? No. Delle entolè, come dice il Vangelo, cioè degli orientamenti di vita, una sorta di strada che ci è stata rivelata come strada efficace per arrivare a realizzare il progetto di Dio. Quindi la entolè, o qui al plurale le entolare, ma sono entolè lo stesso, sono proprio queste indicazioni di vita e che ci richiama all'annunzio della parola, a parches, direbbe la prima lettera di Giovanni. Cioè noi fin dall'inizio, da quando abbiamo avuto la gioia di poter aderire alla fede, lo abbiamo fatto perché abbiamo ricevuto questa parola preziosissima, questa rivelazione preziosissima, che è la rivelazione della verità, la quale consiste nel credere che Dio ha tanto amato il mondo da consegnare nelle sue mani il suo unico figlio, che è l'amore più grande. Dunque, per poter cercare di sciogliere un po' il problema che ci siamo proposti, occorre riferirsi ad un amore che va oltre la parentela, un amore che va oltre l'amicizia, la filia, e scoprire la gratuità assoluta dell'amore stesso. Ma la scoperta di questo amore così gratuito viene dalla rivelazione della via. E la via è la via della croce. Io sono la via verso la verità che è la vita. Dunque abbiamo tre elementi molto importanti. L'ultimo soprattutto, che è la via della croce, è la via della libertà da ogni forma di potere. È la via della sconfitta. È la via che non parla di chi ha vinto o chi ha perso, ma è la via che accetta che il progetto di Dio passi attraverso la strettoia anche dell'egoismo umano. È la via che ha indicato Gesù quando si è lasciato baciare da Giuda e ha trasformato il tradimento in tradizione. Cioè là dove si toccava il massimo della cattiveria, che potrebbe essere in quel caso specifico il tradimento, proprio là il Signore Gesù ha dato la risposta della disponibilità totale. Mi hai tradito? Sì, mi hai tradito, ma io di questo tradimento ne faccio un'opportunità, un kairos, per dimostrarti a te che mi tradisce fino a che punto può arrivare il mio amore verso di te che mi hai tradito, verso di te che mi hai aggredito, verso di te che non mi hai assolutamente corrisposto all'amore. Allora, queste sono le parole veramente forti che i criteri di questo mondo non riescono a capire. Perché cambiare il tradimento in tradizione secondo i criteri che sono propri del mondo potrebbero comportare una ingiustizia, e se c'è ingiustizia cade totalmente qualunque rinunzia a ripagare l'ingiustizia con altrettanta ingiustizia, la violenza con altrettanta violenza. E questo è un criterio che i principi di questo mondo finora non hanno saputo assolutamente applicare. Capite perché poi ci si trova nell'impasse per poter arrivare ad una riconciliazione, ad una possibilità di pace o almeno di un armistizio in funzione della pace? È molto attuale questo testo, è molto attuale, perché si basa su elementi che secondo i criteri del mondo sono assolutamente indispensabili. Pensate semplicemente a criteri della carne e del sangue. Il filetismo, che è la filetnia, che fa identificare la propria appartenenza linguistico-culturale o anche carnale con una particolare professione di fede, è uno dei problemi più difficili da risolvere oggi. All'interno del mondo ortodosso è abbastanza chiaro questa guerra che stanno guerreggiando adesso, ma anche all'interno nostro può essere qualcosa di, che esista qualcosa di analogo, come esiste a livello di macrocosmo, pensate all'induismo, pensate all'islamismo, pensate a queste chiusure reciproche anche da parte nostra, di occidentali cristiani, di fronte a proposte religiose completamente altre da quelle che noi riteniamo essere quelle giuste e quelle vere. Dunque è un Vangelo letto con un pochino di attenzione che ci mette di fronte alla possibilità del nostro peccato, perché non riusciamo a imitare Gesù, che trasforma il tradimento in tradizione. Mica sono stupido che mi faccio mettere i piedi in testa. È normalissimo questo, no? Nelle convinzioni umane. Gesù si è lasciato mettere le manette, diremmo noi, come un agnello che viene condotto a un macello e non si ribella. Chi riesce a condividere fino in fondo questo tipo di principio? Finora soltanto lui. Diciamolo chiaro e tondo, finora soltanto lui. Perché quando la Chiesa ha vinto con Costantino, non ha vinto certamente con l'atteggiamento di Gesù crocifisso, anche se ha portato in alto il simbolo della croce. Oxigno vinces aveva tutt'altri significati per l'imperatore Costantino rispetto a ciò che intendevano gli evangelisti quando indicavano il segno della croce o il Gesù crocifisso. Dunque vedete che nessuno di noi può dirsi: io sono fuori da questi criteri, io mi chiamo fuori da questi criteri, perché siamo impastati di questo tipo di ragionamenti, impastati, l'abbiamo sotto la pelle, facciamo un'enorme difficoltà ad accettare la provocazione, questa sì, estremamente radicale, che ci veniva dalla parola di Gesù. Quindi quando Gesù dice: se conservate la mia parola, se tenete conto della mia parola, se non vi distraete mai da ciò che vi dico io nella parola, allora sì. Ma se non custodite la parola, non potete assolutamente poi pretendere che io conosca come autentico il vostro amore. È l'amore verso Dio che viene verificato, ma la verifica può essere anche orizzontale. Davvero io posso pensare di vivere l'amore orizzontale se poi non riesco a dare spazio, fare spazio in modo assolutamente gratuito al fratello o alla sorella che mi sta accanto? Quindi vedete che sono due affermazioni all'inizio e alla fine di questo brano che ci devono far riflettere moltissimo. Però, c'è una promessa da parte di Gesù. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità. Ecco, c'è una bella notizia dunque in questo seguito del testo. Gesù sembra mettere tutto di fronte alla constatazione che è difficilissimo custodire la parola che abbiamo ricevuto. Però lui che si rende conto di questa difficoltà dice: ma io vi voglio dare una mano, io vi voglio dare una mano. E qual è la mano che ci dà? La sua preghiera presso il Padre, perché egli vi dia un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità. È un dono allora. Lo Spirito della verità è un dono che viene dal Padre ed è un dono che il Figlio ottiene chiedendolo al Padre per noi. È difficile far passare questo messaggio che la verità è dono. Non siamo noi che la conquistiamo, la verità. Ma questo l'avevano capito già prima ancora dello sviluppo del cristianesimo Filone Alessandrino, che era un ebreo ellenizzato, non certamente un cristiano, ironizzava su coloro che pretendevano di acciuffare la verità, agire grazie alla verità. Diceva Filone Alessandrino: ma davvero voi vi illudete come uomini di riuscire ad arrampicarvi su questa montagna della verità? No, è la verità che vi viene incontro, non voi che andate incontro alla verità. Quindi la verità è un dono, lo Spirito della verità è un dono che il Figlio ottiene nella sua preghiera verso il Padre per noi. Da qui la forza dirompente della preghiera. I giornalisti ironizzano in fondo di fronte alle richieste continue di Papa Francesco di pregare per la pace. Io mi ricordo che in piazza San Pietro, quando sembrava che avevamo messo all'altro forse in base alla sigla degli americani, e poi pregavamo tutti insieme piazza San Pietro, c'era anch'io, e la guerra non venne in quell'occasione lì a causa della preghiera. Non so dirlo, non posso dirlo, ma di fatto dentro quella piazza c'era una consistente parte della Chiesa che ci credeva fino in fondo in questa forza della preghiera. E noi queste cose, sì, più o meno ci passiamo sopra, perché i mass media non danno importanza a questi gesti che appartengono ad una realtà che non viene verificata da nessuno e da nessuna parte. Eppure è questo che ci chiede il testo di oggi: egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo riconosce, non lo vede, non cade sotto la nostra esperienza fisica di simboli o di realtà materiali oppure di concettualità razionali, no, è altro da. E questa è una notizia che ci sconvolge un po' tutti, perché anche noi siamo, dobbiamo dirlo, di poca fede. Quello che Gesù diceva a Pietro vale per tutti noi: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Chi è che ha il coraggio? Chi è che ha il coraggio di dire che è anche una mancanza di fede? Ma il testo è qui per noi, e quindi per ciascuno di noi. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi però, siccome siete dei credenti, voi lo conoscete perché avete l'esperienza che egli rimane presso di voi e sta con voi. E perché ve l'ho inviato io, resterà con voi. io non vi lascerò orfani, non vi lascerò in un momento così decisivo, così terribile, così drammatico di una guerra. Però, ma voi ci credete davvero che il dono dello Spirito, che lo Spirito della verità sarà capace di realizzare quella pace che voi desiderate ma che non riuscite ad ottenere? E perché non lo riuscite ad ottenere? Perché vi fidate di altri valori che mettono fuori gioco il dono dello Spirito. Lo mettono fuori gioco. Ma sì, queste sono cose che mi ricordo, ho letto una lettera di Papa Gregorio, no? E la risposta dell'imperatore, si chiamava Maurizio di Costantinopoli, era verso la fine del VI secolo, l'inizio del VII. E Maurizio si trattava di come confrontare gli arabi del sud dell'impero bizantino che stavano minacciando l'impero romano. E naturalmente l'imperatore si organizzava di affrontare questi problemi militarmente. E Gregorio gli scrive: no, non perdere tempo, non sono le forze militari che risolveranno il problema. Dovete cercare altri elementi di altro tipo. E gli rispose Maurizio: sì, ma tu sei un favolos, tu sei un ignorante, queste cose lasciare fare a noi che sappiamo cosa fare. Nel 604 morì Gregorio Magno, nel 622 ci fu l'inizio della conquista di tutto l'impero bizantino da parte degli islamici, che realizzò una situazione storica che invece Gregorio con i Longobardi in Italia era riuscito a contenere attraverso il dialogo, che alla fine si concluse con la conversione di tutto il popolo longobardo alla fede cattolica. A distanza, ovviamente, lui muore e il giorno stesso in cui muore lui nasce l'erede. La regina lo battezza e tutto il popolo longobardo divenne cattolico. Io lo dico non per fare riferimento a miracolismi vari, no, per fare semplicemente un'analogia, perché siamo in un impasse incredibile. Questo tizio che è venuto qui a Roma, speriamo che si apra la pace, come si apra la pace anche quell'altro che è rimasto cioè a Mosca e non vuol sapere di incontrarsi col Papa, ma la realtà è questa. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me, io in voi. Se ci credete, io vi do questa bella notizia, ma certamente la fede non può essere imposta a nessuno, neppure questa bella notizia può essere imposta a nessuno. Se ci credete, io ve lo preannunzio, ma se non ci credete non posso farci nulla. E lo stesso evangelista Giovanni, che alla fine del suo Vangelo, quando parla di Gesù risorto che lancia la missione, no? Abbiamo letto la prima lettera, la missione di Filippo, lancia la sua missione e dice: ecco, andate in tutto il mondo e portate la bella notizia della riconciliazione. Chi crederà entrerà nella pace e chi non crederà resterà fuori da questa bella notizia. Quindi non c'è nessuna imposizione, c'è una proposta. Noi facciamo fatica ad accettare la proposta della fede. E Gesù ribadisce, siamo alla fine: chi accoglie le mie indicazioni di vita e le custodisce, sto traducendo in modo diverso dal testo, questi è colui che mi ama. Ed è la verifica dell'amore autentico. Quindi l'amore autentico è la nostra stessa fede, che tutt'uno con l'amore autentico, ci mette di fronte a questa alternativa. Ci fidiamo o no? Non possiamo però proseguire a dire ma io credo, io amo, se poi non facciamo conto di questa indicazione di vita che ci è stata data, ce la facciamo rubare, ce la facciamo, diciamo, umiliare, no? Come credenti, nonostante tutto, contra spem, in spem credideunt, contro ogni speranza, mantenere viva la speranza. Io credo che il messaggio del Vangelo di domani sia tutto qui, però vi rimetto alle vostre osservazioni, perché poi ognuno di noi ha il dono dello Spirito, e se davvero volete indicare delle cose nuove, delle cose che nutrono meglio la nostra fede cristiana, il nostro desiderio di pace e il nostro anche desiderio di imparare ad amare, siamo tutti a disposizione di tutti.
In queste settimane, diciamo anche l'ultima settimana, siamo confrontati con questo capitolo, con questi capitoli 14, 15, poi avremo i 16. E sono capitoli anche non così chiari, bisogna sempre leggerli a tante dimensioni. Mi sembra che il desiderio di Gesù, come si diceva anche l'ultima volta nell'incontro della Lezio, sia proprio quello di far capire ai discepoli che mentre lui sta incontrando, confrontandosi con una morte violenta, di far capire proprio a tanti livelli, in tanti modi, che la relazione di amore non finisce con la morte. Questo è continuamente... si insiste, perché poi comandamento dell'amore, Spirito Santo, Cristo risorto in noi, sono esattamente la medesima cosa, detta in tante forme diverse. E vedevo questo, che come anche diceva Innocenzo, partendo dal primo versetto e dall'ultimo, vedevo che c'è una condizione, come mantenere, cioè come se Gesù dicesse ai suoi: non finisce l'amore per me, per voi, quindi non vi lascerò orfani, c'è questa relazione che permane di vita e di amore, ma il problema è se voi lo credete questo, lo ricevete questo come dono. E allora c'è una condizione, che è quello che diceva anche Innocenzo, custodire la parola. È il primo atto di fede, perché la parola ci viene come un dono. Mi piaceva molto la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, è bellissimo, c'è questa parola che muove dentro gli animi, e prestavano attenzione le folle unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che compiva. I segni sono il frutto della parola accolta, sono il frutto dell'amore, i segni. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti, molti paralitici e storpi furono guariti. Questa è la carità, questo è l'amore. Accogliere la parola, annunciare la parola, significa, non è staccata dalla carità, che altrimenti vuol dire che siamo una dicotomia, una schizofrenia. Se veramente accogliamo la parola, che è il comandamento, e la custodiamo, Cristo, lo Spirito, opera in noi, opera l'amore. E così si dice che gli apostoli a Gerusalemme seppero che a Samaria aveva accolto la parola di Dio, e inviarono loro Pietro e Giovanni, che poi scesero e pregarono. È molto bella questa evangelizzazione di Filippo. Ecco, io credo che la condizione perché permanga l'amore, dice Gesù, il mio amore in voi, è custodire la parola. Ma poi la conseguenza di custodire la parola è che siete inabitati, cioè che io permango in voi e anche il Padre con me permane in voi. Anche è bello perché subito dopo si dice anche questo, sempre la stessa cosa, alcuni versetti dopo dell'ultimo di questo si dice sempre lo stesso: se qualcuno mi ama osserverà la mia parola. È sempre in questo pericope molto: se si ama, se mi amate, custodirete la mia parola. L'effetto di questo custodire la parola è proprio l'inabitazione, la permanenza di Gesù. E allora, se voi, chiunque osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui, come si diceva anche l'altra volta. E la condizione è accogliere e custodire la parola. Il frutto o la conseguenza di questa condizione è che sarete amati. E sarete amati vuol dire che questo amore deve diventare comando, non deve rimanere lì. Questo è ciò che ci dice Giovanni. Voi sarete amati. Questo amore diventa un comando di amore per gli altri. Lo riversate per gli altri. Vedevo questo proprio in quello che Innocenzo diceva: perché stiamo in questa situazione così difficile, così di violenza, di odio, di menzogna? Perché poi la menzogna che crea violenza. Questo perché appunto non custodiamo la parola. Perché anche è vero, no? Non possiamo, e anche il processo di amore è un cammino. A mano che custodiamo la parola, anche contagiamo con l'amore. Io penso che proprio l'accoglienza della parola e questa fede nella parola sia proprio, abbia conseguenza, perché altrimenti che fede è, che non si manifesta nelle opere, come anche Gesù diceva in una di queste settimane, no? Almeno credete alle opere, cioè la fede che lui ha nel Padre si manifesta nelle sue opere, nella sua vita, nella sua testimonianza. Allora, è bello pensare che Gesù rafforza i suoi e li convince al punto da dire: guardate che questo amore non cessa, anzi verrà uno come me, più forte anche questo paraclito, che vi farà ricordare tutte queste cose, che sarà sempre con voi, che vi incoraggerà, che appunto farà in modo che voi adorate il Signore, come dice la prima lettera di Pietro, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere alla speranza. Credo che in fondo il modo di venire dello Spirito sia proprio quello, in continuità, sia proprio quello medesimo che è stato il modo di agire e di essere di Gesù durante il cammino. Ora questo Gesù che tutti gli apostoli hanno incontrato, ora lo incontrano tutti i credenti, questo Cristo risorto, ecco l'opera dello Spirito. E credo che questo debba manifestarsi tra di noi, debba manifestarsi anche attraverso dei paradossi, che per esempio non siamo, cioè che i cristiani non siano, come dire, considerati, anzi, ma che siano perseguitati, cioè voglio dire, questo manifestazione dell'amore ha lo stesso modo che è stato di Gesù, non può essere altro, quindi senza trionfalismi, senza pensare, magari anche entrando in crisi profonde, capendo che la verità è continuamente rovesciata, che è più forte la menzogna, e che, appunto, che fare se non testimoniare, se non essere lì, radicati in quella parola proprio come tralci alla vite. Questo è anche una consolazione, perché davvero non siamo orfani e non viviamo di orfanato, no? Perché il Signore, anzi, è dentro di noi ed è Lui con il Padre e lo Spirito. E quindi, ecco, credo che il messaggio per noi è la responsabilità, come ha fatto Filippo, la responsabilità che abbiamo non solo di annunciare la parola con la bocca, perché questo sono tanti maestri che lo fanno, come dice Paolo, ma ecco, questo deve seguire proprio la, come dire, la manifestazione dell'amore verso tutti, e soprattutto in situazioni di persecuzione anche verso i nemici. E questo sarà ciò che sarà più in sintonia con tutto ciò che ha vissuto anche Gesù.
Io credo che il fulcro di tutto questo discorso è la parola amore, che noi ci ritroviamo ogni domenica del Vangelo. L'amore è l'inizio di questo Vangelo e alla fine. La parola amore è, secondo me, la soluzione a quel problema dell'unità, perché l'unità tu la raggiungi soltanto attraverso l'amore. Ora, stupefacente come il cristianesimo assume tutte le dimensioni più profonde dell'imperfetta natura dell'uomo: l'aspetto emozionale dell'amore e l'aspetto razionale della fede, che devono andare insieme. Siccome Dio è la sorgente di questo amore, tu devi credere in Dio per poter amare, e questo è il punto fondamentale di tutto questo discorso. Quindi è proprio lì il problema, che è il problema di capire bene di capire bene l'importanza di questo concetto che il cristianesimo introduce nella storia. Non esiste nessuna religione e nessuna ideologia che abbia una così elevata insistenza sul problema, diciamo, profondamente umano, che tiene presente non soltanto la razionalità dell'uomo, ma l'emotività anche. Il concetto di amore è un concetto che tiene presente l'aspetto psicologico e contemporaneamente anche l'aspetto razionale. Questo mi pare la soluzione del problema dell'unità dei cristiani, di cui parlava il padre, credo. Perché è chiaro che l'unità ce l'hai attraverso e soltanto attraverso l'amore. Questo mi pare la soluzione al problema di cui parlava. C'è un problema che è emerso, che è il problema della preghiera, che però andrà forse affrontato in un altro modo. La madre Michela mi ha promesso che prima o poi ci insegnerà a pregare, perché io non so ancora come si fa a pregare. Io, quando sono stanco, quando vado in giro per Roma, entro in una chiesa, mi siedo nell'ultimo banco e prego. Cosa prego? Prego, dico il Padre Nostro, perché a Gesù hanno chiesto cosa vuol dire pregare, e lui ci ha detto esattamente le parole del Padre Nostro. Quindi io dico soltanto quello, per me quello è tutto. Comunque quello è un problema, che però dobbiamo affrontare, secondo me, perché non so cosa vuol dire pregare io, se non dire il Padre Nostro. Grazie, scusate.
Sentiamo, Sandro.
Ma a me questo discorso di amate mi sembra che trovi poi una risposta nel fatto, in quell'altra, che per me è un punto centrale. Se qualcuno dice di non avere peccato, basta.
È menzognero.
È menzognero, certo. e nega la risurrezione di Cristo. Così è. Pietro ha provato a camminare sulle acque e andava a fondo anche lui. Forse non era ancora del tutto pronto, ma forse ci va ancora adesso. Perché nessuno può. E allora questo è, secondo me, un punto. È per questo che poi la speranza è contro la speranza. Spesso si contra spemme. Ossia, è la perseveranza che è la parola che mi accompagna in quella citazione, l'invito alla speranza. Cioè, nella speranza siete stati salvati. E la perseveranza significa che il successo è sicuro, è la cosa più sicura, è indimostrabile il successo, peraltro. E Paolo stesso ha provato a pregare per Moro, ci è stato ricordato anche la televisione di recente, cioè, ci ha provato, e poi perché siamo liberi? Perché? E questo finisce con l'essere il nodo centrale della meravigliosità. E difficoltà della nostra esperienza meravigliosa, ossia la creazione è meravigliosa perché siamo liberi. È tanto meravigliosa che si è degnato di incarnarsi. In questa nostra condizione di persone che comunque, se dicono che non hanno peccato, e quindi peccano, siamo liberi, o a volte, qualche volta, Manzoni direbbe basta una buona azione, lui era, se non sbaglio, un po' più a sinistra, ma diciamo che di azione buona possiamo anche dire 2, 3, 5, 20 milioni, non so, però e la perseveranza è il nodo che fa sì che dobbiamo continuamente insistere, sapendo che sbagliamo, sapendo che c'è qualcosa di più vero di quello che riusciamo a vedere. Ricordo quella volta traducendo un testo con un collega, c'era Verius scritto e lui dice o è vero o è falso, e lui dice c'è scritto Verius e traduciamo è più vero, perché c'è questo camminare, e questo camminare non è che ci garantisce il risultato, ci proviamo. E l'unità, e quindi è un discorso escatologico, ma che è già iniziato. Mi sembra che tu abbia citato, ma non ancora, ecco. E però è già iniziato, ecco. E il problema è il cammino. Ma è molto difficile per me.
Laura, vuoi dire?
No, mi sono molto piccola, diciamo, come in fondo questo sia questa unità, questo amore che va, è completamente gratuito, che io penso che noi abbiamo anche conosciuto questo amore completamente gratuito del Signore, così come lo hanno conosciuto i discepoli. Allora io penso anche alla necessità, quando noi preghiamo, per me questa preghiera non è soltanto, non è fai quello che io chiedo, ma questa preghiera contempla in che modo il Signore ama quella realtà. Quando io chiedo a Dio qualcosa, è come se io dicessi: io so quanto è il tuo amore per questa situazione, per questa persona, per questo, e so che questo amore è gratuito e si è lasciato anche lacerare per, anche per questa situazione, per questa persona, e quindi non perdere mai il senso di questa meraviglia per questo amore del Signore, che comunque è Lui poi quello che custodisce, è Lui che tiene, diciamo, nelle sue mani le speranze di pace, le speranze di guarigione delle persone, le speranze di non essere nella solitudine. A volte, devo dire che anche io molte volte ci si basa anche sui propri sentimenti, ma io so che anche i miei sentimenti sono mutevoli, per questo sono anche d'accordo, come diceva Sandro, che questa è una speranza che va contro ogni speranza, perché non si basa sulla mia o sulla nostra perfezione e bontà, ma si basa anche sul continuo camminare, diciamo, insieme a Gesù, insieme a questo amore gratuito che anche si lascia anche strappare pur di poter continuare ad essere presente, gratuito, come quel padre che di fronte ai due figli non smette mai comunque di sperare nel ritorno, di custodire comunque la vita. E io credo che in questo è anche la nostra speranza per un futuro, e anche veramente al di là di ogni speranza, perché come giustamente anche dicevi all'inizio, come questa divisione anche riempie la Chiesa, ma poi dobbiamo dire a volte riempie anche noi a volte.
Sentiamo.
Mi colpiva un passaggio che chiaramente, insomma, leggiamo spesso, è capitato già altre volte, però oggi mi colpiva questo passaggio e questo versetto: egli vi darà un altro paraclito. Allora, riflettevo su questo un altro, quindi evidentemente questo paraclito, insomma, spesso tradotto come avvocato, quindi se pensiamo pure alla lettura degli Atti, dove in Samaria, appunto, quando arrivano Giovanni e Pietro che impongono le mani e c'è la discesa dello Spirito Santo. Quindi pensavo, questo avvocato in alcune fasi della vita cioè ripensavo pure alla mia esperienza di battezzato, sono stato battezzato a 7 anni, i miei sono dimenticati perché in quel momento insomma c'era un po' la situazione familiare un po' particolare, e poi mi sono fatto la crisma a 27 anni, quindi ho avuto proprio una percezione fisica, come dire, dell'essere battezzato, ricordo bene, e appunto l'imposizione, no, del vescovo, del marco, la discesa dello Spirito Santo. Sì, proprio una, come pensavo, cioè stavo riflettendo, però chiaramente non sono arrivato, forse in qualche modo, arrivando al discorso della preghiera, come Gesù ci insegna a pregare, e forse in alcuni momenti con lo Spirito Santo abbiamo, cioè oltre, si può andare oltre quella preghiera del Padre Nostro, è come se in alcuni momenti, cioè noi possiamo soltanto balbettare, cioè spesso le nostre preghiere, noi stiamo tanto implorando la pace e in maniera misteriosa forse già sta arrivando qualcos'altro, qualche altro insegnamento, come abbiamo tanto pregato per il Covid. E cioè certe volte, quello che voglio dire, noi crediamo di formulare bene una preghiera, non è magari quella giusta, lo Spirito Santo ci aiuta evidentemente a formulare questa preghiera, però il Padre sa sempre dare qualcosa di giusto che è per noi, magari non è la risposta immediata, lo possiamo capire in alcuni momenti del cammino successivamente. Quindi insomma, però tutto questo pensavo da un altro paradigma, c'erano in alcuni momenti è Gesù, la presenza di Gesù, e poi a un certo punto lo Spirito Santo che ci accompagna, che ci fa da diciamo da avvocato, però forse c'è qualcosa di più, cioè l'avvocato sa meglio, no, come affrontare per noi la nostra causa, e evidentemente lo Spirito Santo in alcuni momenti sa meglio chiedere al Padre quello che c'è bisogno per noi. Noi possiamo soltanto balbettare e dire, ecco, vogliamo la pace, vogliamo questo, vogliamo eccetera eccetera, però ci arriva insomma qualcosa, ecco questo.
Sì. Cadeo. Cadeo. È il verbo greco per parlare.
Senti, vuoi dire qualcosa a tutti o solo fra voi due?
No, gli chiedevo da dove deriva paraclito. Allora, para
Caleo.
L'avvocato, sì.
Certo, dopo sentiremo Francesca e ci spiegherà meglio. Sentiamo adesso Antonio.
No, diciamo, devo dire l'esperienza della fatica come dire, avere un bel discorso fluido che esce tranquillo quando si commenta questo brano, che è una fatica che io percepisco in tutti coloro che hanno parlato oggi, e penso che io non offendo nessuno nel dirlo, però secondo me è anche una cosa buona, e forse è anche quello che Gesù ci insegna, cioè che veramente, come diceva Salvatore, non è più che balbettare, non tanto sappiamo, ma infatti Gesù dice non vi lascerò orfani a degli uomini adulti. Perché usa questa parola? È proprio perché sa che in realtà anche l'adulto, specialmente l'adulto che pensa di aver sempre qualche cosa da tirar fuori dal campionario, in realtà è anche un poveretto, uno che si è non partetto, un bambino, è un bambino che appunto non va lasciato orfano, perché sennò sale su e mette la mano sul fornello, oppure casca in un buco. Quindi in realtà chi è orfano non ha padre e madre, ma Gesù dice il mio padre adesso diventa anche il padre vostro, che è quello che poi dice a Maria di Magdala, infatti immediatamente dopo l'incontro presso il sepolcro, vado dal padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro, proprio perché il commiato di Gesù non è il commiato di Socrate, che come dire, sazio della sapienza che ha distillato, lascia i suoi eredi, ma invece è proprio trasmettere questa grande esperienza di figliolanza che questi uomini fanno e che rimane, infatti anche dopo il tradimento, dopo che sono scappati tutti, In realtà poi si ritrovano insieme e lo spirito scende perché erano insieme, non è che va a prendere ognuno a casa sua. E, ecco, qui mantenersi nell'amore, io penso, appunto, non è un sentimento di amore, perché è vero che l'amore non si comanda, però è anche vero che non è che uno è capace di amore così spontaneamente. In realtà mantenersi nell'amore è proprio, è appunto realizzare i comandamenti, cioè custodire i comandamenti, no? Diceva Padre Innocenzo, lasciarli crescere nel proprio utero. E in qualche modo è vero che si tratta anche di realizzarli, cioè di desiderare che vengano realizzati. Il Padre Nostro non è poco. Chiedere ogni giorno venga il tuo regno, sapendo che cosa si chiede, è anche un grande impegno, è anche riconoscere che non è che sono io che lo faccio venire questo regno. E sia fatta la tua volontà, significa anche che io per primo forse qualche bullone da stringere ce l'ho, diciamo, qualche cosa da mettere a posto. E qui, ecco, ultima cosa, mi piace molto, infatti devo dire loro, no, l'ho presa anche un po', no, come mia, come molto, diciamo, quando ho fatto la professione della cultura, dare ragione della speranza che è in voi. E secondo me questo è veramente la cosa importante, dare ragione della speranza. E poi Pietro dice subito dopo: sia fatto con dolcezza e rispetto. Cioè, tante volte un atteggiamento anche solo di essere con tutti dolci e rispettosi. Cioè, cominciamo su questo e poi vediamo tra un anno dove siamo arrivati, ma penso che saremo già un bel pezzo avanti.
Francesca, cosa volevi dirci a partire dal Paraclito?
Ok, rispondevo soltanto.
Metti pure vicino a Francesca.
Ma no, io penso, sentendo tutto quello che è stato detto, che è molto bello, è molto coinvolgente, e che l'esperienza dell'amore di Dio ci cambia però. Quindi dobbiamo essere aperti a questo cambiamento. Perché dice: chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Dunque, i comandamenti, chi osserva i miei comandamenti non ricorda quale comandamento o quali comandamenti devono essere osservati. È, come diceva lei, un atteggiamento di ricezione di un dono al quale vogliamo restare fedeli, una parola che ci cambia, no? Questa famosa entole, questo modo di vivere che ci cambia e che noi dobbiamo ricevere e recepire. E nel fare questo abbiamo questa inabitazione del Signore, di Gesù e del Padre, e questa esperienza di inabitazione, questa esperienza di essere, non tanto di essere con, ma di essere in, perché Lui è in noi e noi siamo in Lui. Questo è un altro aspetto. Noi più facilmente ci soffermiamo sul fatto che il Signore è in noi, lo sentiamo dentro di noi, dialoghiamo, eccetera, ma ancora di più il Signore è essere in Lui. Dove andiamo? Dove ci porta quando siamo in Lui? Perché Lui è il risorto, è vivente, ed essere in Lui è un'esperienza di vita, e di vita con Lui. Ed è in questa esperienza che lui dice che mi manifesterò a Lui. C'è una manifestazione del Signore continua nella storia, nella Chiesa, nell'esperienza di tutti noi. Ed è una manifestazione interessante perché viene indicata con un vocabolo in greco molto rafforzato, perché dice enfatizei, cioè non soltanto mi mostrerò, ma mi mostrerò con una grandissima forza, con una grandissima esperienza di intimità, di interiorità dentro di voi, e questo vi cambierà, questo vi porterà piano piano a riuscire ad amare come io vi ho amato. E noi dobbiamo essere aperti a questa processualità.
Grazie. Allora concludiamo con il Salmo e i versetti, appunto, proprio sul suggerimento di Francesca. Allora acclamate Dio voi tutti dalla terra.
della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del Signore.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Appressi prostri tutta la terra, ade cantini canti al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia negato la sua misericordia.
Acclamate Dio, voi tutti della terra. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque chieda ragione della speranza che è in noi. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti e buona settimana.